Ecco, se ricordate, domenica scorsa noi abbiamo fatto vedere alcune di queste diapositive che adesso ripeto brevemente. Allora, prima della caduta, il disegno di sinistra, noi vediamo che l'uomo era costituito da uno spirito, dall'anima e dal corpo, perché così è stato creato da Dio. Ma lo spirito aveva la parte preponderante dell'uomo ed era in comunicazione con Dio. Naturalmente questo prima della caduta, quando Adamo è caduto, la situazione è cambiata. Lo spirito è come stato annichilito e vediamo nella figura intermedia, vediamo che ci sono quelle linee che ci fanno capire che lo spirito è annichilito, quindi era incapace di comunicare con Dio. Quindi l'uomo dominato dall'anima, che è quella A sottolineata in giallo, e naturalmente il corpo col quale si relaziona all'esterno. Questo noi nasciamo tutti in quella condizione lì, come sappiamo, cioè morti spiritualmente. Poi andiamo al disegno di destra e vediamo l'uomo nato di nuovo. E vediamo che nell'uomo nato di nuovo che cosa succede? Quando ci convertiamo, lo spirito che era annichilito, lo spirito umano intendo, viene vivificato. Ma l'opera non finisce lì perché Dio ci comunica lo Spirito Santo. Quindi la situazione del nato di nuovo è che ha praticamente lo Spirito Santo dentro di sé, lo spirito umano e l'anima e il corpo. E qual è l'obiettivo di Dio dopo che ci ha fatto nascere di nuovo? È proprio quello di trasferire le attitudini dello Spirito Santo attraverso lo spirito umano all'anima. Vedete quelle frecce dallo Spirito Santo allo spirito umano e dallo spirito umano all'anima e quindi la manifestazione all'esterno del frutto dello spirito. Naturalmente abbiamo detto anche che il nato di nuovo naturalmente può essere o carnale o spirituale. Ci siamo riferiti a quel brano di Prima Corinzi in cui proprio per le divisioni l'Apostolo dice: non ho potuto parlare a voi come uomini spirituali, ma come ad esseri carnali. Cioè c'è questa distinzione. Abbiamo poi aggiunto anche che si potrebbe forse dire meglio uomo nato di nuovo prevalentemente carnale o prevalentemente spirituale. Naturalmente abbiamo poi parlato delle caratteristiche dell'uomo nato di nuovo carnale. E abbiamo fatto questa diapositiva che un po' adesso non so se è chiara, ma insomma vuol rendere l'idea che quasi mai allinea la fede l'uomo nato di nuovo carnale alla vita di Dio dentro di sé, ma la sua anima, come vedete qui nel disegno, è preponderante rispetto allo spirito umano vivificato, alla meglio. Per cui lo Spirito Santo non può svolgere quella funzione che sarebbe l'obiettivo di Dio, cioè trasferire le caratteristiche di Dio allo spirito umano e da lì all'anima, proprio perché l'anima ha la porzione preponderante. E dicevamo, ci riferivamo al passo di Matteo 5,15, in cui viene detto: non si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, dicendo che quel moggio è proprio il nostro io, la nostra anima, che può soffocare la vita di Dio, la luce, perché dice Gesù: io sono la luce del mondo. Quindi anche noi siamo la luce del mondo in quanto portatori di Gesù dentro di noi. Quindi, in definitiva, l'uomo carnale è colui che è guidato dall'anima. E quindi soffoca praticamente lo spirito umano e quindi non c'è questa relazione come ci dovrebbe essere. E che cosa succede? Abbiamo elencato poi le caratteristiche dell'uomo carnale, ma abbiamo finito dicendo, riassumendo, che l'uomo carnale è uno, nato di nuovo naturalmente, è uno che è caduto in questi due opposti errori dottrinali. Allora, lui crede che la giustificazione sia per grazia attraverso la fede. E naturalmente viene giustificato, ma non crede che anche la santificazione sia per grazia. Quindi, la giustificazione è per grazia, per la santificazione mi devo impegnare io personalmente a mettere in pratica la parola di Dio, cioè mi rimetto sotto la legge e non utilizzo la vita di Dio che mi è stata comunicata. E quando faccio così, chiaramente sono carnale. Oppure, eccesso opposto, un errore dottrinale opposto, la grazia del Signore provvede a tutto e mi costringe a santità, quindi io non devo fare niente. E sottolineavamo quello che è il giusto equilibrio invece. Cioè c'è una parte che dipende da me, ma non consiste nello sforzarmi di mettere in pratica la parola di Dio. Perché noi non ci riusciamo, fratelli. Consiste nell'allineare la fede nella mia avvenuta morte con Gesù e nel suo diretto intervento, se io lo faccio signore della situazione che sto vivendo. E in questa maniera io usufruisco pienamente della grazia. Però c'è anche la parte che dipende da me, che è proprio l'allineamento della fede con un atto della mia volontà. Ecco, eravamo rimasti qui domenica mattina. Adesso cerchiamo di esaminare invece l'uomo nato di nuovo spirituale. Che cosa fa l'uomo nato di nuovo spirituale? Come dicevamo, allinea la fede e così impedisce all'anima di soffocare lo spirito. Avete presente, vero, quel disegno dove c'è l'anima preponderante? Allineando la fede, io impedisco all'anima di soffocare lo spirito e facendo questo cammino secondo lo spirito e quindi assisto all'intervento del Signore al mio posto. Cioè, in questo caso, l'anima non è preponderante rispetto allo spirito umano, ma è inferiore allo spirito umano, perché il mio io viene messo da parte. Se io allineo la fede, il mio io viene come messo da parte, la mia anima diventa inferiore allo spirito. Quindi la comunicazione che vediamo nella solita immagine che abbiamo fatto fra Spirito Santo, spirito umano e anima può avvenire. E così io ho scritto lì, permette al Signore, l'uomo nato di nuovo spirituale, di manifestarsi attraverso di lui, perché il suo spirito umano, la S semplice, svolge come la funzione di nastro trasportatore delle caratteristiche di Dio dallo Spirito Santo all'anima. Cioè, Dio comunica le sue attitudini al nostro spirito e dallo spirito le vengono trasferite all'anima, proprio perché l'anima non soffoca lo spirito, ma l'anima è messa da parte attraverso l'allineamento della fede che abbiamo detto. Quindi i pensieri, i sentimenti, la volontà di Dio possono sostituire i nostri pensieri, i nostri sentimenti, la nostra volontà, e così si può manifestare all'esterno il frutto dello spirito. E la scrittura ci specifica come si realizza questo. E ci sono una serie di versetti che adesso esaminiamo e vengono usati delle terminologie, ma che dicono e significano sempre lo stesso concetto. Cioè, ne ho riportate tre fondamentali. Primo, si offre in sacrificio vivente, e questo ci ricorda Romani 12:1, vero? Perché noi siamo sacerdoti del nuovo patto, non dobbiamo più fare dei sacrifici materiali di tori, di agnelli e di capri, ma offriamo noi stessi il sacrificio, è un culto spirituale, interiore, e questo vuol dire essere sacerdoti del nuovo patto. In altra maniera viene anche lo stesso processo, viene descritto come depone l'uomo vecchio e indossa il nuovo, oppure rinnega se stesso e porta la croce. Allora, qui ci sono i versetti che praticamente definiscono. Romani 12,1 dice: vi esorto ad offrire i vostri corpi in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, e questo è il vostro culto spirituale. In Romani, sempre al capitolo 6, offrite voi stessi a Dio come vivi tornati dai morti. Ancora in Colossesi, pensate alle cose di lassù, voi siete morti. E in Efesini, dovete deporre l'uomo vecchio e rivestire l'uomo nuovo. E poi in Matteo, sappiamo bene, se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Prendere la propria croce è l'equipollente che offrirsi in sacrificio vivente. È la stessa cosa, è sempre quel concetto espresso diversamente, ma è sempre quello. E ci sono altri versetti ancora, addirittura in Luca il portare la croce viene posto come condizione assoluta, perché dice: chi non porta la propria croce, non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Per essere suoi discepoli bisogna farlo questo procedimento di allineamento della fede, perché è allineando la fede nella mia avvenuta morte e invocando Lui che mi faccio sostituire e permetto alla vita di Dio di manifestarsi attraverso di me. Anche Paolo stesso in Seconda Corinzi, capitolo 4, versetto 10, dà una testimonianza toccante di questo. Perché dice: portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. E ancora in Giovanni 15, quando dice: io sono la vera vite, rimanete in me e io in voi, io sono la vite, voi i tralci, chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, senza di me non potete far nulla. Come si fa a rimanere in lui? È portando la croce, fratelli, è offrendosi in sacrificio vivente che si rimane dove Lui ci ha posti. Diversamente andiamo avanti noi, indipendenti, e la nostra anima combina dei guai, pur essendo nati di nuovo. In definitiva, ecco che cosa fa il nato di nuovo spirituale. Ho cercato di farlo vedere bene in questo disegno. Allinea la fede nella croce, cioè si considera morto e invoca Gesù. E allora ecco che dallo Spirito Santo possono giungere allo Spirito le caratteristiche di Dio e dallo Spirito estendersi all'anima e quindi manifestarsi all'esterno i sentimenti di Dio, come dicevamo, i pensieri di Dio, la volontà di Dio. È tutto il frutto dello Spirito. E quindi è questo il disegno che il Signore ha in mente. E il nato di nuovo spirituale, vediamo che i pensieri umani sono sostituiti dai pensieri del Signore. Sapete quel versetto in Seconda Corinzi 10:5 quando dice: facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. È questo procedimento che fa sì che i nostri pensieri umani vengano resi ubbidienti a Cristo. Poi, per il rinnovamento della mente, dopo Romani 12,1 c'è Romani 12,2 che dice: offritevi in sacrificio vivente, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Ma questo rinnovamento avviene solo se la mente del Signore si sostituisce alla mia. Infatti in 1 Corinzi 2,16 viene proprio detto: noi abbiamo il pensiero di Cristo. Ma come facciamo ad avere il pensiero di Cristo? è solo invocando il suo intervento al posto nostro. E allora abbiamo visto la mente, i sentimenti e la volontà. Sapete che abbiamo parlato più volte dei sentimenti umani. C'è stato anche chi ha chiesto: ma come? È sbagliato avere dei sentimenti? No. Ma un conto è avere i sentimenti umani. Abbiamo semplicemente detto che i sentimenti umani possono portarci fuori strada se hanno la meglio, ma se sono sostituiti da quelli di Dio, ben vengano e sono quelli che il Signore vuole che sperimentiamo: l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la bontà, la fedeltà, la mitezza, l'autocontrollo, insomma, tutto il frutto dello Spirito. E anche la volontà umana è sostituita così da quella di Dio. Se avete presente, in Seconda Corinzi 3 si fa riferimento a Mosè che scendendo dal monte Sinai aveva la pelle del viso raggiante per aver conversato con Dio. E poi si verificava tutte le volte che lui andava nella tenda di convegno. Se ricordiamo, si metteva un velo proprio perché non si vedesse il fatto che questa sua, diciamo, questo viso raggiante pian piano si trasformasse. E in Seconda Corinzi 3,18, dopo che fa riferimento appunto a questa vicenda di Mosè, riferendosi a noi, l'Apostolo dice: noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria secondo l'azione dello Spirito del Signore. Cioè, è solo se io contemplo la gloria che vengo trasformato. Ma cos'è? Cosa vuol dire contemplare la gloria? Dov'è che il Signore ha manifestato la gloria? Alla croce il Signore ha manifestato la sua gloria. E contemplare la gloria significa contemplare l'opera della croce, la morte di Gesù per me e la mia avvenuta morte e resurrezione con Lui. E se contemplo questa verità, io assisto alla manifestazione sempre più frequente delle attitudini di Gesù, proprio invocando il suo intervento. Quindi la parola si fa carne nella mia vita. E qui volevo fare una considerazione, perché si può pensare di crescere spiritualmente semplicemente leggendo la parola di Dio. Più la leggiamo, viene detto, e più siamo trasformati. Così c'è sempre stato detto. Però si può credere di crescere spiritualmente in funzione di quanto più tempo si trascorre a leggere e la si conosce. Ma è importantissimo leggerla e conoscerla. Ma è necessario ricordare che quello che vale non è quanta di questa parola noi conosciamo con la mente, ma quanto di quella parola diventa operante nella nostra vita. E quindi è alla parola vivente, a Gesù in noi, che noi dobbiamo rivolgere la nostra attenzione, naturalmente senza trascurare la lettura, perché è lì che capiamo quando lasciamo che Gesù viva o meno. E più spesso noi allineiamo la fede nella nostra avvenuta morte, più invitiamo Lui ad intervenire, e più ci accorgiamo che la parola si realizza nella nostra vita, si fa carne. E leggendola noi ci accorgiamo che stiamo camminando secondo lo Spirito. Quando dice è come una spada che divide l'anima dallo Spirito, cioè mi fa capire quando io è la carne che va avanti o quando è lo Spirito. Cercare di fare sempre più spesso questo procedimento non significa quindi sottovalutare l'importanza della parola, ma è proprio il modo di valorizzarla, fratelli. Quindi è importante cibarci di quel cibo spirituale, ma soprattutto è importante nelle nostre giornate permettere alla parola vivente, che è Gesù, di sostituirci sempre più spesso attraverso la fede e in questa maniera farsi che quella parola divenga operante nelle nostre vite. Facciamo qualche esempio. Ci possono essere delle situazioni particolari nelle quali viene messa alla prova la nostra pazienza, per esempio alla guida, nelle code, nei limiti di velocità. Quando qualcuno commette un'infrazione, subito vediamo che la nostra carne protesta. Ecco, in quei momenti, se allineiamo la fede nella nostra avvenuta morte e invochiamo l'intervento del Signore, ecco che la pace, la pazienza subentra, perché il miracolo si ripete se noi mettiamo in movimento la fede in Gesù vivo in noi che interviene se lo invochiamo. E così per i sentimenti negativi. Ci può essere per esempio un'avversione istintiva verso qualcuno o nel mondo o nella Chiesa, magari perché ha avuto dei comportamenti sbagliati nei nostri confronti, oppure perché ha proprio degli atteggiamenti che ci indignano. E più ci vengono in mente, più si avverte questa indignazione, questa intolleranza interiore. Allora, cosa fare in queste situazioni? Signore, guardo a te, guardo alla croce, grazie che il mio uomo vecchio è stato crocifisso con te, intervieni tu. Ed ecco che questa avversione pian piano si muta. E naturalmente tutte le volte che lo incontriamo si può ripresentare e se abbiamo costanza nell'allineare la fede, pian piano scompare e subentra un amore, subentra un desiderio di pregare per la persona che magari ci ha offeso o ha creato dei problemi. Ancora di fronte alla tristezza, alla melinconia, soprattutto al mattino, se facciamo il procedimento, lodiamo il Signore, ci mettiamo nelle sue mani, ecco che assistiamo come delle nubi che si dissolvono, ancora nella paura. Abbiamo avuto recentemente la testimonianza di una sorella, adesso dico anche il nome, la Nilu, che ha detto che è andata a fare la risonanza e quando ha visto quel tubo dove avrebbe dovuto andare è stata presa dalla paura, dalla preoccupazione. Allora ha invocato il Signore, si è considerata morta e ha detto che è arrivata una pace che le ha permesso di fare l'esame nella vittoria. E questo è un esempio, ma è una realtà che possiamo vivere tutti noi, così come quando siamo colti dall'ira, oppure abbiamo una delusione. Io adesso ho riportato altri esempi, ma bisogna che mi muova. Allora, per esempio, se siamo assaliti nella nostra propensione naturale di catturare l'attenzione, la considerazione degli altri, perché la nostra carne produce quello, magari a cercare delle belle preghiere, oppure una preghiera, una predicazione ad effetto per far colpo sull'uditorio. Ecco, se sentiamo questa di essere assaliti, Signore, io sono morto, allineo la fede, guardo a te, contemplo la tua gloria. Signore, io sono morto, intervieni tu. Ed ecco che passano questi sentimenti negativi. Non ricerchiamo più di piacere agli altri, ma abbiamo quell'atteggiamento che solo lui può produrre, che è un atteggiamento di umiltà. Io adesso ho portato altri esempi, come la televisione, nel nostro istinto di farci giustizia a tavola. Però, insomma, se sperimentiamo il suo intervento una volta, noi siamo spinti a fare il procedimento sempre più spesso. Ricordiamoci che tutti siamo deficitari, però l'importante è sapere, fratelli, che questa è la strada che dobbiamo seguire. Non esiste, non c'è un altro sistema per camminare nella via santità, se non quella di imparare ad utilizzare la vita di Dio che ci è stata comunicata. Perché ci è stata comunicata proprio con questo obiettivo. Quindi, per terminare, il nato di nuovo spirituale procede nel cammino di santificazione per grazia attraverso la fede, ubbidisce al grande comandamento e ottempera il grande mandato, perché il comandamento di amarci gli uni gli altri, come può essere soddisfatto? Solo se ci facciamo sostituire dal Signore, perché Lui è l'amore. altrimenti diamo un amore carnale, posticcio, che non serve. È come quello del mondo. Magari possiamo manifestare anche una gioia, un'allegrezza, ma che è umana. Invece noi facendoci sostituire, è chiaro che manifestiamo l'amore autentico ed è quello che abbiamo come obiettivo, sia singolarmente che insieme, come Chiesa. E naturalmente annunci il Vangelo con la parola, ma anche con la vita, perché più facciamo vivere Gesù e più ci manifestiamo Gesù e concorre all'edificazione della Chiesa, svolgendo la sua funzione e mettendo a disposizione il suo dono. Quindi, in definitiva, impara sempre più ad utilizzare la vita di Dio che gli è stata comunicata con tutte le sue prerogative e le sue potenzialità. E qui si può aprire una prospettiva di proporzioni incommensurabili. C'è un versetto, l'ho riportato intero, col quale terminiamo, in cui l'Apostolo Paolo proprio ci dice la potenzialità che abbiamo a disposizione avendo la vita di Dio dentro di noi. E dice: non cesso di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, perché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di Lui. Possa egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti, secondo l'efficacia della sua forza che egli manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli. Fratelli, abbiamo nelle nostre giornate davanti un programma straordinario, che è quello di imparare sempre più spesso a manifestare questa vita che ci è stata manifestata. Questo vuol dire essere credenti spirituali, essere nati di nuovo spirituali, farci sostituire sempre più spesso dallo Spirito. Ed è questo l'obiettivo che abbiamo davanti, ed è un obiettivo entusiasmante, perché dà un significato profondo alla nostra vocazione, ci riempie di gioia, di pace interiore, ci dà la vittoria sulle situazioni avverse e ci fa essere efficaci testimoni della sua bellezza. Sia benedetto il suo nome. Amen.
Allora adesso possiamo prenotarci per intervenire, potete fare osservazioni, potete fare domande, cerchiamo di limitare i tempi perché siamo, grazie a Dio, tanti collegati in modo da poter fare tanti interventi e in modo da poter chiudere più o meno fra una ventina di minuti.
Posso dire una cosa che mi è successa in questi giorni?
Vai, vai.
Allora, io l'altro ieri notte non riuscivo a dormire. So che questo procedimento, insomma, tante volte mi ha dato la vittoria, cioè ho visto proprio che è un procedimento che funziona. Insomma, avevo anche un impegno, sapete che vado a stirare al mercoledì. E quindi dovevo anche alzarmi presto, diciamo, il giorno dopo. Questo quindi è stato martedì notte. E quindi io mi dovevo svegliare presto mercoledì per andare a stirare. E, insomma, sono andata a letto prima, ma non riuscivo a dormire. Ho invocato il Signore, cioè proprio ho detto: Signore, mi fido di te, subentra tu, ti prego, tu sai che domani devo andare a lavorare, pensaci tu, pensaci tu. Mi sono rilassata, ma comunque i pensieri fluivano nella mente, non c'è stato niente da fare. Però dopo ho visto, forse perché durante il giorno sono molto distratta, ho visto che quella notte è stata molto, molto produttiva, in che senso? Molto fruttuosa. Nel senso che il Signore, insomma, mi ha ammaestrata, mi ha portato a ripensare, a ricordare, a meditare su delle cose che insomma durante il giorno non ci sarei mai arrivata. Quindi Diciamo che c'è stata una risposta, ecco, perché a un certo punto ho capito che il Signore proprio desiderava comunicarmi degli insegnamenti, delle cose che dovevo capire, eccetera. E quindi, dopo aver capito queste cose qua, insomma, mi sono addormentata la giornata dopo, non sono stata stanca, mi sono svegliata in orario. Quindi, cioè, a volte penso che dobbiamo proprio accettare la volontà di Dio, anche che, perché umanamente vogliamo altre cose. Insomma, io volevo dormire, cioè, però il sonno non veniva. Però dopo, dopo che ho avuto questi insegnamenti, queste meditazioni con il Signore, proprio ho dormito come un angioletto, cioè è stato un bene, ecco. Sì, questo mi fa pensare che tante volte non capiamo perché il Signore ci porta in certe situazioni, ma anche lì dobbiamo proprio mettere in campo la nostra fede che il Signore, quando permette o il non dormire o qualcuno che ci dà fastidio o insomma altre situazioni, il Signore ha un piano e anche lì bisogna allineare la fede, secondo me, e dire Signore, vedi tu, fai tu e fidarci di Lui. Non so se vi è mai capitato una cosa del genere, questo volevo dire.
Graziella aveva una domanda.
Sì, Claudio, buonasera a tutti. Stavo ascoltandoti, Giuseppe, e volevo farti una domanda. Hai parlato dell'uomo spirituale e carnale, che entrambi hanno accettato Gesù nella propria vita. E la mia domanda, la prima domanda è questa. Ma una persona convertita può rimanere convertita e carnale tutta la vita? Questa è la prima domanda. E poi la seconda, non so se è una domanda, ma forse è un'affermazione più che una domanda. Io penso che, cioè, se sto sbagliando, correggimi, perché sono qui per imparare. Io ho sempre pensato che, parlo di me adesso. Se io quando esce la mia carnalità, no, come ne parliamo la mattina in preghiera, cioè mi sono resa conto che è uscita la mia carnalità, però non è che mi compiaccio nella mia carnalità, come posso dire? Non, voglio dire questo, scusatemi perché sono un po' imbarazzata. Voglio dire, se io faccio una cosa che non è biblica, e penso di non aver sbagliato. Come fa Dio a farmi capire che ho sbagliato? Se io dico ho sbagliato, cioè non mi sento di aver sbagliato, ma so che nella Bibbia c'è scritto che ho sbagliato. Cioè io sono carnale ancora in quel momento, anche se confesso a Dio che so che non era d'accordo, ma a me cioè, la carne è soddisfatta, no? Ecco, questo voglio dire. Come faccio? La Graziella nata di nuovo cioè, più di dirlo che ha peccato, però non si toglie questo piacere, ecco, perdonatemi il termine, questo mi sta un po' assillando questa cosa ultimamente. E poi ripeto, la prima domanda mi interessa tanto, che ho fatto, cioè una persona può rimanere, aver accettato Gesù nella propria vita e vivere carnalmente tutta la vita, pur avendo accettato Gesù. Tutto qua.
Allora, provo a rispondere, Graziella. Domenica abbiamo parlato delle caratteristiche dell'uomo carnale e abbiamo specificato anche che è un cammino, perché proprio l'uomo nato di nuovo, sempre carnale, non esiste, così come non esiste l'uomo nato di nuovo, sempre spirituale. È un cammino. Tutti abbiamo a che fare con la nostra carne, perché la nostra natura di peccato rimane, dentro di noi. E quindi noi, abbiamo visto, allineando la fede, veniamo liberati e abbiamo la vittoria. Ed è un cammino progressivo, stiamo tutti imparando a farlo. Naturalmente abbiamo dei fratelli davanti, di fianco e di dietro. Cioè dei fratelli che lo fanno più spesso, altri che lo fanno come noi e altri che lo fanno meno spesso. e quindi camminano nel cammino di santificazione in maniera diversa. Quindi l'importante è che abbiano ricevuto la vita di Dio dentro di sé ed è questo che certifica che sono salvati, perché noi ci salviamo nel momento in cui Dio ci comunica la sua vita. Poi è nostra responsabilità quella di imparare sempre più spesso ad utilizzarla, a farla vivere, ad allineare la fede, come abbiamo detto. Adesso la seconda, non era una domanda la seconda, adesso in questo momento non ricordo bene cosa avevi detto, ma è chiaro che se la parola del Signore dice che qualcosa è sbagliato, anche se io mi sento bene, è sbagliato, non è la parola che fa testo, quindi adesso non ricordo.
Scusami, sì, no, ecco, che, ecco. E come mai io mi sento bene? Questo io non so rispondermi a perché io mi sento bene se so che Dio ha detto di no.
Il sentimento non vuol dire, dipende da quello che dice la scrittura.
Ah, quindi devo andare contro questo sentimento. Ecco, ritorniamo ai sentimenti di cui si parlava.
È un sentimento carnale, certamente.
Non avevo valutato questo. Ringrazio Giuseppe.
Scusa un attimo, Graziella, mi è venuta in mente una cosa. C'era, a proposito di quello che state dicendo, mi è venuto in mente, lo dico. C'era una volta una sorella che dice che aveva rubato dei soldi a un'altra sorella e lei aveva trovato un versetto proprio nella parola che diceva che tutto c'è lecito e quindi lei aveva rubato e si sentiva giustificata, tranquilla. Chiaramente, penso che proprio il frutto proprio dello spirito è anche questo, cioè che proprio ci fa distinguere ciò che veramente viene da Dio, perché poi bisogna leggere tutto il contesto, sapere proprio tutto il contesto di quel brano che questa qua aveva letto. Quindi a volte possiamo sbagliare e sentirci bene oppure fare la cosa giusta e non sentirci affatto tranquilli, però. Sappiamo che la volontà di Dio è quella, e quindi appunto, come io poi che sono emotiva e sto imparando, che dobbiamo proprio allineare la nostra volontà a quella di Dio, non ai nostri sentimenti, perché molto spesso ci portano fuori strada. Anzi, molte volte proprio le emozioni, ti parlo proprio per mia esperienza, mi hanno portato fuori strada. Quindi bisogna far poco affidamento, ecco, sulle nostre sensazioni. Tutto qui.
Grazie, Rosario.
Visto che non c'è nessuno prenotato, vorrei fare io un paio di domande, ma non a Giuseppe. Vorrei vedere se c'è un fratello o una sorella che mi risponde, e basandoci ovviamente su quello che Giuseppe ha esposto tra domenica e oggi. Quindi abbiamo parlato dei credenti che camminano per lo spirito e che camminano per la carne, ovvero credenti carnali o spirituali. La prima domanda è: come facciamo a sapere se stiamo camminando per lo spirito? E la seconda domanda è: se mi rendo conto che non sto camminando per lo spirito, che cosa posso fare? Che è un po' simile anche a quello, al quesito che ha posto Graziella. Non so se c'è qualcuno che vuole provare a rispondere. Come faccio a sapere se sto camminando per lo spirito?
Beh, Claudio, posso dirti due cose. La prima cosa è che sei in pace e lo fai con gioia. E sono cose che non vengono, non li fai in modo sforzato, ma li fai proprio, ti vengono da dentro e quasi quasi non riesci neanche a capire. Però sempre anche la conoscenza che abbiamo tramite la parola che ci porta in un equilibrio, perché delle volte ci dimentichiamo che noi, cioè, dal regno delle tenebre siamo passati al regno di luce, al regno del Signore, e non ci rendiamo conto che per noi le regole sono cambiate. Giustamente, come diceva Giuseppe, ci sono quelli che abbiamo dietro, quelli che camminano a fianco a noi, quelli che sono avanti, perché il cammino per ciascuno di noi è un po', diciamo, diverso dall'altro. Qualcuno ci arriva prima, qualcuno dopo, qualcuno è metà strada. E penso che la parola ci mette oltre lo spirito, perché bisogna avere una regolazione tramite lo Spirito Santo, ma anche la parola che ci mette un equilibrio per capire quando camminiamo nello spirito, perché c'è la pace e c'è la gioia. Invece, quando siamo nella carne e quando, come ha detto la Rosaria, perché quella sorella lì aveva preso proprio quelle parole perché le piacevano a lei, perché voleva fare quell'atto come ha fatto Giuda, poi dopo si è pentito, però era tardi. Ho come esempio Pietro. Pietro, sappiamo la storia di Pietro. Pietro ha negato il Signore, è stato perdonato, ma Pietro, anche quando è sceso lo Spirito Santo, non è che ha avuto un cammino come gli altri. Ancora è stato duro, perché viene ripreso anche da Paolo. E lì ho capito quello che viene detto, è stato detto anche stasera, che non tutti hanno lo stesso cammino. Ci sono anche quelli che arrivano tardi, ho detto, ma proprio Pietro, perché essere così, così duro e non capire anche quando hai ricevuto lo Spirito Santo, ma si vede che la nostra natura viene disfacendo e poi si rinnova in quella natura nuova che ci viene data per mezzo dello Spirito Santo, che il Signore lo forma, diciamo, quando andiamo da Lui in modo perfetto. Questa era la mia risposta.
Mi viene in mente, scusate che interrompo così, mi viene in mente anche che sta scritto che la legge che prima era scritta sulla pietra, il Signore adesso lo scriveva nei nostri cuori. E la coscienza, noi sappiamo bene, cioè imbrogliamo noi stessi quando chiamiamo il male, bene. Perché il Signore ci ha dato la coscienza e siccome ha scritto nei nostri cuori i valori che vanno rispettati per fare la sua volontà, noi lo sentiamo nella coscienza, quando non abbiamo pace, non abbiamo gioia, quando siamo spenti, lì secondo me abbiamo la risposta. Ci vuole sincerità con se stessi e credo proprio che fuori di dubbio abbiamo la risposta se siamo ubbidienti allo Spirito Santo o meno.
Mi hai colpito, Manuela, per la coscienza, hai ragione. Inganniamo noi stessi, sai, che se non lo sai, Dio ti ha usato per rispondere a quella domanda che ho fatto a Giuseppe, a quell'affermazione, anzi. Devo stare a posto con la mia coscienza. E per la domanda che hai fatto tu, Claudio, io esauriente per te, però mi butto, va, perché io le domande in genere sono un po' così, vabbè. Tengo sotto interrogazione. Comunque, come si può dire, quando Aldi ha parlato di pace, condivido pienamente, perché in quest'ultimo anno ho visto che dove c'è la pace, c'è la tranquillità, c'è Gesù. E quando sto sbagliando, quando sto peccando, perché bisogna chiamare le cose come si chiamano, cioè carnalità e peccare. Allora ho fatto purtroppo, io ho fatto anche a volte la scelta purtroppo di essere una credente carnale, ma quando invece, chiaramente non apposta, non apposta purtroppo, non è che premedito di essere carnale, però come ho parlato del piacere, non, della soddisfazione, no? Qualunque cosa possa essere, questa soddisfazione non mi ha fatto pensare in quel momento a sto peccando, Dio non è d'accordo. No, no, purtroppo no, non ci stavo minimamente pensando perché sentivo la pace, questo anche può essere un inganno, ecco perché, però quella pace può essere dettata dai miei sentimenti, come ha detto Giuseppe, quei sentimenti sono carne e non avevo valutato questo non l'avevo valutato. Però quando invece mi rendo conto, io mi ricordo anni fa che ero nel pericolo. E allora ho detto Gesù, anzi, ho chiamato lo Spirito Santo, anzi, mi ricorderò sempre questo, per aiutarmi. Oppure anche, cioè, ho sempre chiamato Gesù, io perlomeno ho fatto così, anche nei sogni brutti, momenti di pericolo che una volta avevo sognato qualche anno fa che venivo uccisa, non lo so perché feci questo sogno, però ho detto Gesù e mi sono svegliata, mi sono svegliata. Certo, non c'entra niente dalla carnalità in questo momento, però sono degli esempi che io quando vedo comunque che sto per peccare, che lo so che sto peccando, ecco, la differenza era questa che facevo le domande. Per quello voglio dire, a volte io ho peccato, ma in quel momento non stavo pensando di peccare, ecco. Dopodiché poi mi confronto, come ha detto Aldi, abbiamo i fratelli e le sorelle. E poi mi sono confrontata e mi hanno giustamente bacchettata con amore, ma mi hanno bacchettata. E da lì ho capito che era tutto il mio sentimento, purtroppo, che voleva. Ecco, non avevo valutato questa storia del sentimento, che se io sto bene, non vuol dire che Dio è d'accordo. E quindi niente, io comunque quando vedo che cioè c'è il pericolo di peccare, ecco, che lo vedo, o prego oppure chiamo Gesù ad aiutarmi, sempre, sempre, questo l'ho sempre fatto.
Bene, il brano di riferimento che volevo leggervi per rispondere a questa domanda è Galati 5, 22. Cioè, io mi rendo conto se cammino per lo Spirito quando ho il frutto dello Spirito. Galati 5, 22 dice, ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Se io manco di uno di questi frutti, vuol dire che non sto camminando per lo spirito. E allora l'unico mezzo che possiamo fare, come ci ha spiegato Giuseppe, è quello di fare un atto di fede dicendo: ma Signore, io sono morto alla croce con te. E vieni tu a vivere al mio posto e dammi amore, dammi gioia, dammi pace, dammi pazienza e tutto quello che mi manca.
Claudio, ora voglio dirti una cosa. Tutta questa cosa che tu hai detto, io lo sento, siento questa pace, però quando io he pecado, pienso en aquel pecado y digo, ¿cómo puedo seguir en el cristianismo? ¿Me puoi rispondere?
Beh, questo ha a che fare con quello che abbiamo detto, che Satana è l'accusatore dei fratelli. Cioè, l'azione di Satana, o comunque dei suoi demoni, di cui parleremo domenica, è quella di tentare il cristiano, di portarlo a peccare, facendogli credere che non è nulla quel peccato, ma che cosa vuoi che sia. E poi una volta che ha peccato, dicendo, ma come puoi continuare a essere una cristiana, come puoi seguire con il cristianismo? No? Perché hai peccato. Ma noi abbiamo un avvocato difensore che è Gesù, che sta nei cieli, e noi che siamo proprio, sappiamo che non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Allora confessiamo il nostro peccato quando lo riconosciamo e sappiamo che siamo già perdonati. E ripartiamo senza guardarci indietro. Questa è la strada.
Confesamos a Gesù il peccato e pedimos il perdono a Gesù.
Sì.
Però questa pace che tu hai detto, autocontrollo, tutta questa cosa, io la sento. De me non è andato via. Io la sento sempre. E amo a Gesù. E quando he pecado, he pedido perdón por mi pecado. Pienso que posso seguir andando en el cristianismo con Jesús. ¿No es así?
Muy bien.
Gracias, Claudio.
Quello che volevo dire io prima, quando parlava Graziella, è il discernimento, perché come ci diceva Rosaria, che quella sorella dice tutto mi è lecito anche rubare, discernimento tra il bene e il male, nonostante abbiamo lo Spirito Santo, tante volte appunto siamo carnale e manchiamo del discernimento.
che è una cosa molto importante, avere il discernimento, sapere veramente mettere le cose, diciamo, in equilibrio tra la parola di Dio e la realtà delle cose. Volevo solo dire questo.
Certo.
Antonio.
Sì, volevo dire questo. L'esortazione che ci fa Paolo è quella di, ci dice, camminate per lo spirito e non adempirete i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Allora, la mia esperienza personale è che devo valutare questo ogni volta. E adesso mi spiego meglio, faccio un esempio. Credo che un test a volte è abbastanza arduo, sia quello di perdonare. E quando mi è successo di trovarmi di fronte a questo evento, di dover perdonare, io devo scegliere, ho dovuto scegliere o, come si diceva prima, adeguo la mia fede a quella di Gesù e attingo alla sua opera che lui può mettere in pratica nella mia vita, e allora comincio a camminare per lo spirito. Ma se io adempio i desideri della carne e non mi rivolgo a Gesù, ma agisco come sento io di dover agire, posso provare quella pace di cui si parlava prima, che comunque proviene dall'adempimento di un desiderio carnale, ma che non può essere duratura che mi rendo conto che poi non coincide con la volontà del Signore, la mia coscienza magari mi riprende. Per cui io mi accorgo se cammino per lo spirito, se non adempio i desideri della carne, ma mi rivolgo al Signore per realizzare quello che Lui mi insegna, cioè l'amore e il perdono. Per venire alla seconda domanda, è un cammino si fa col Signore e il Signore ci educa a questo. E se questo non avviene, è necessaria solo la preghiera, perché andare contro la nostra natura per noi è pressoché impossibile, insomma. Tutto qua.
Lode il Signore.
Allora, se nessun altro ha niente da aggiungere, chiedo a un fratello o a una sorella di chiudere con una preghiera.
Vorrei pregare per ringraziare il Signore di questi insegnamenti, della cura che ha per noi. Proprio avevo un cuore di dire che riconosciamo Dio in tutte le nostre vie, però come diceva Milena, con il giusto discernimento, quindi cercando proprio di capire anche al di là delle apparenze, perché a volte i tranelli sono subdoli e quindi proprio che il Signore ci abitui sempre di più a riconoscerlo in ogni cosa e se ci porta quindi ad avere ben chiaro la parola e i suoi insegnamenti, il bisogno di pregare del continuo perché ci ammaestri, ci cambi, ci guidi, credo proprio che ci possiamo sentire sicuri, anche se probabilmente, come è capitato anche a me nell'ultimo periodo, le nostre giornate, le nostre relazioni sono un banco di prova continuo. Il Signore ci sembra proprio che ci metta in bilico perché ci aggrappiamo a lui, quindi lo ringrazio anche di questo e di come me lo ha fatto capire in questo periodo. A volte sappiamo benissimo quello che dovremmo fare, pregare di più, essere più in ascolto e parlare meno, insomma, ci sono tante cose che a ognuno il Signore dice e chiedo proprio l'umiltà e la capacità che solo da Lui può venire di continuare sempre con gioia però, perché è una cartina al tornasole notevole questa. Quindi grazie Signore per la tua gioia, grazie per la condivisione, grazie per anche i momenti in cui ci sentiamo soli, ma non siamo mai soli con te. Grazie Signore, te lo chiedo nel nome di Gesù.